la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, di nuovo buongiorno dalla redazione, Chiara Brilli in studio con voi fino alle 9.30. Salutiamo subito anche dall'AMA Daniele Grifoni per le previsioni del tempo quest'oggi sulla Toscana. Ben trovato.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Diciamo subito che la giornata di oggi vedrà un peggioramento che è già in atto sull'arcipelago, dove già si stanno avvicinando delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, qualche pioggia sparsa interessa anche le zone, qualche zona costiera e le zone dell'entroterra più prossime alla costa. La tendenza è per un peggioramento ulteriore, in mattinata queste precipitazioni dall'arcipelago tenderanno ad interessare un po' tutte le zone costiere e soprattutto poi nel pomeriggio il peggioramento si estenderà a tutta la regione, con precipitazioni anche a carattere di temporalesco, localmente anche di forte intensità. E queste saranno precipitazioni che tenderanno un po' a persistere per tutta la seconda parte della giornata e anche in serata, soprattutto sulle zone interne, mentre tenderà ad attenuarsi il peggioramento sulle zone più occidentali. I venti inizialmente di scirocco moderati tenderanno a ruotare, a divenire di diluvio nel corso del pomeriggio, con locali rinforzi, quindi moderati o localmente un po' più forti sulla costa e sull'arcipelago, con mare che da mosso tenderà localmente a divenire anche molto mosso, soprattutto sul litorale settentrionale. Le temperature rispetto a ieri subiranno un calo nei valori massimi, mentre i valori minimi di questa mattina sono aumentati rispetto a ieri a causa della copertura nuvolosa. Poi per il resto ci attendono condizioni di variabilità anche nella giornata di martedì, quindi di domani, soprattutto sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi saranno ancora possibili delle precipitazioni a carattere sparso. Poi mercoledì una giornata direi in tutto sommato discreta, con bassa probabilità di precipitazioni. Ecco, segnalerei solo che nella notte tra martedì e mercoledì invece è previsto un nuovo peggioramento sulla costa, e questo potrebbe portare dei temporali, ma che già al mattino di mercoledì tenderanno ad esaurirsi.
Grazie per tutte queste informazioni che aggiorneremo nei prossimi collegamenti con il Lama. Buon lavoro al Lama appunto e a Daniele Grifoni. Ma alle 8 e 6 minuti diamo subito la notizia, l'anticipazione con cui abbiamo aperto sul fronte della cronaca: la notte di terrore al pronto soccorso di Prato nel fine settimana, dove un quindicenne ha letteralmente tenuto in ostaggio la struttura per le emergenze sanitarie del Santo Stefano, una delle più grandi della Toscana. Linea per i particolari in diretta al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Buongiorno.
Buongiorno a voi. È stata una serata di sabato sera e una notte poi veramente difficile, perché questo giovane quindicenne è stato prima fermato per un altro reato, un presunto scippo, in un'altra zona della città, poi portato al pronto soccorso proprio dalle forze dell'ordine, in realtà in un primo momento al pronto soccorso pediatrico, però sembrava avesse assunto delle sostanze, ovviamente usiamo sempre il condizionale, e sembrava appunto che fosse più cauto portarlo al pronto soccorso canonico, dove però nelle seguenti 4 ore ha scatenato più volte, nonostante sia stato sedato, insomma la sua insoddisfazione, la sua rabbia, la sua violenza, purtroppo, perché insomma è riuscito a dare fastidio a molte delle persone che erano lì in attesa del loro turno per essere visitate. È riuscito a ferire un vigilante dei due che erano in servizio in quel momento nel pronto soccorso, anche insomma in maniera piuttosto grave, perché 21 giorni di prognosi per lui, e poi con un paletto ha divelto l'interno della sala d'aspetto, anche il vetro che separa appunto la struttura dal triage. Insomma è stato difficile sia per le persone che erano venute lì con i pazienti, sia per i medici, sia per le forze dell'ordine, che poi dopo 4 ore, appunto, come dicevo, sono dovute intervenire per arrestarlo definitivamente. I carabinieri sono intervenuti appunto nel cuore della notte, dopo varie chiamate e segnalazioni.
Parlavamo anche di dirottamenti delle ambulanze con i malati a bordo in altri ospedali.
Esattamente, questo è stato uno insomma degli effetti quasi incredibili di quello che è accaduto, perché purtroppo le persone che arrivavano con i mezzi delle ambulanze che erano ferite o che appunto erano state medicate non riuscivano, diciamo così, secondo l'indicazione dei medici e di chi dirigeva la struttura in quel momento, a poter avere una situazione consona per le cure, e infatti erano dirottati in altre strutture, in altri reparti dall'altra parte dell'ospedale, insomma con tutti i disagi che ne seguono. Ovviamente tutto questo si aggancia a un tema, per quello anche che parliamo di pronto soccorso tenuto in ostaggio, si aggancia a un tema che è quello che ben conosciamo, appunto della difficoltà rispetto a questo tema, emergenza sociale, abbiamo visto a Foggia ma anche in altre parti del nostro paese, insomma una mancanza proprio di rispetto per queste strutture, e anche di una questione emergenza violenza, insomma, che si crea. Il NURSIND, che è appunto il sindacato degli infermieri, proprio nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme da Prato per i vari episodi che si erano succeduti negli ultimi mesi, e appunto con la richiesta di una maggiore capacità da parte delle strutture di poter essere vigilate o comunque sorvegliate. E purtroppo insomma è bastata qualche settimana e si è verificato un episodio persino peggiore degli altri.
Eh sì, e ancora violenza domenica mattina segnalata a Imola, dove alle 7 un paziente ha preso a calci e pugni gli infermieri ed altre persone presenti in sala d'attesa, riferito dal segretario regionale della FIALS Alfredo Seppio. Tema caldo a livello nazionale e anche nella nostra regione. Seguiamo infatti le mobilitazioni dei sindacati e le richieste in termini di sicurezza. Grazie per questa corrispondenza da Giorgio Bernardini, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Guardo ai titoli di oggi, le principali notizie che trovate dai giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it, dove ci sono ulteriori particolari rispetto al caso di cronaca che vi abbiamo raccontato da Prato e dalla prima del Corriere. Le notizie di taglio basso, oltre naturalmente alla consueta apertura del lunedì dedicata al calcio e alla Fiorentina, in questo caso very very good, l'attaccante islandese entra nella ripresa e ribalta lo svantaggio con due gol sul rigore. Dicevamo di taglio basso le due notizie con le quali abbiamo aperto questa newsline, ovvero l'allerta meteo per oggi, forti temporali in arrivo, allerta gialla in tutta la regione, e Prato, il quindicenne che ha bloccato il pronto soccorso. Dalla Repubblica, così come dal Tirreno, la notizia principale riguarda la regione che ordina indagini sul 5G, studio sul rischio tumori, leggiamo da Repubblica, durerà 2 anni, ARPAT e ARS avranno nuovi strumenti per misurare i campi elettromagnetici. Il titolo del Tirreno su questo tema è tumori e campi elettromagnetici, la regione ordina uno studio sul 5G, l'obiettivo è quello di verificare eventuali legami con leucemie e linfomi. E poi vi segnaliamo, tornando su Repubblica, la polemica Funaro, la sindaca di Firenze furiosa col direttore, parliamo del teatro della Pergola e di Giorgetti. Sulla Pergola mostri il piano. Adesso in qualche modo il comune di Firenze batte i piedi per avere informazioni certe, a pochi giorni peraltro dall'annuncio del teatro della Pergola dello sponsor che sarebbe subentrato a sostenere una realtà in sofferenza dal punto di vista economico, fortemente sensibile anche dal punto di vista gestionale. Appunto, vedremo cosa richiede l'amministrazione comunale fiorentina rispetto alla fondazione Fondazione Teatro della Toscana. Dicevamo dal Corriere e dal Tirreno la questione tumori e campi elettromagnetici, ma c'è anche un aggiornamento sul versante di quanto accaduto a Viareggio, dell'uccisione delle studentesse da parte di un SUV condotto da una donna, ipotesi crisi epilettica per l'investitrice. Questo emergerebbe dai primi accertamenti. La Nazione invece dedica la fotonotizia a chi lavora nella città albergo, più di 1200 partite IVA attive negli affitti brevi per un settore di oltre 3600 addetti. Intanto crescono nuove professioni, dal check-in manager al segnalatore per le agenzie. Alle 8 e 15 minuti, siamo di lunedì e dunque a quest'ora l'appuntamento è con Buttiamola in Politica con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tanti argomenti sul piatto quest'oggi, partiamo subito dalle primarie che sono state al centro sia della coalizione di centro-sinistra con il PD che le esclude, diciamo categoricamente, creando mal di pancia soprattutto a sinistra con Alleanza Verdi e Sinistra appunto, il centrodestra invece che le valuta, e questo è stato sottolineato dalle parole possibiliste dell'ipotetico candidato del centrodestra per le regionali, appunto, il sindaco di Pistoia Tomasi. Che livelli politici sono da entrambi gli scenari e soprattutto nel centro-sinistra questo escludere uno strumento che nasce, diciamo, con quell'area politica è un boomerang? Si ripropone una stessa dinamica che ci ricordiamo per le amministrative fiorentine o cos'altro?
Allora, ottimo, facciamo il punto, perché da qui si partirà poi per tenere un po' il filo del ragionamento verso le regionali. Perché? Perché ad oggi abbiamo una situazione in cui effettivamente il centro-sinistra in settimana, soprattutto per bocca del segretario regionale del PD, Emiliano Fossi, ha escluso l'ipotesi di fare delle primarie per decidere chi candidare alla guida della regione per la tornata elettorale del prossimo anno, ma lo fa secondo una logica che è quella del fatto che, siccome i presidenti di regione possono fare due mandati, tu hai espresso un presidente che chiude il primo dei suoi possibili due mandati proprio l'anno prossimo, che è Eugenio Giani, e giustamente secondo me la logica è: se c'è uno dei nostri lo riconfermiamo anche per il secondo mandato. Laddove non lo facessimo, lo mettessimo in discussione, non fossimo convinti che è lui il nome nuovo, saremmo, come dire, implicitamente ad ammettere che il suo mandato non è stato degno di essere riconfermato, e quindi noi per primi ci esponiamo a potenziali critiche. In questo senso una logica politica mi torna. È un po' diverso effettivamente dal caso di Firenze, perché a Firenze Nardella esauriva la possibilità di rinnovare il proprio mandato, e quindi effettivamente lì si apriva una questione in cui sul nome del possibile successore ci poteva essere una discussione che non fosse solo quella interna al partito. Il centrodestra invece valuta l'ipotesi di poter usare questo strumento. Il centrodestra ovviamente è una lunga storia di opposizione in consiglio regionale, sente un po' di vento in poppa, anche se la tornata delle amministrative, diciamo, nei municipi, nelle città e nei municipi non è stata quella che loro si aspettavano, e quindi valutano anche l'ipotesi, per arrivare un po' più, come dire, con un po' più di entusiasmo a le elezioni dell'anno prossimo, di fare anche delle primarie interne, cosa sulla quale loro, diciamo, non sono molto abituati, non hanno grande tradizione, e anche per questo, secondo me, se non iniziano a lavorarci da subito, non è come il PD, che tutto sommato ha una macchina storicamente rodata per effettuare le primarie, al netto del fatto che ultimamente non gli sono andate molto a genio, almeno qua in Toscana. Tuttavia il centrodestra, diciamo, da questo punto di vista non ha grande tradizione, quindi secondo me, se non si sbrigano a mettersi subito al lavoro, sarà l'ennesima cosa per cui la useranno, la diranno, poi non si farà, e il 99 su 100 il candidato più accreditato è l'attuale sindaco di Pistoia Tomasi, che appunto lui dice: io sono disponibile a fare le primarie, sono disponibile a essere eletto dai partiti, sono disponibile a qualunque cosa, perché mi sa che stavolta il candidato sono io.
Ecco, infatti volevo sollecitarti su questo. Dunque, il fatto che sia proprio Tomasi, no, a proporle o manifestare questa apertura, questa ben disposizione, viene interpretato comunque come una strategia che porterebbe lo stesso Tomasi a uscirne rafforzato. Insomma, questo è un po' l'obiettivo: aprire per poi essere davvero suggellato come il candidato della coalizione.
Sì, lo conosco poco, però mi sembra, dalle poche cose che ho letto su di lui, non mi sembra esattamente un bischero, perché tutto sommato lui è molto spinto da Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia lo guardano con un po' di freddezza, non essendo uno dei loro, però tutto sommato non sono contrari. Lui oltre a dire: ragazzi, io ci sono, e dice: sono anche disposto a fare le primarie, per cui se dovesse non andare proprio benissimo il mio nome a qualcuno, ecco l'occasione per mettere in campo delle alternative, sapendo che non ce ne sono poi di molto papabili al momento. Quindi non mi sembra una mossa sbagliata dal suo punto di vista.
Invece, all'interno del centro-sinistra, mi torna il ragionamento che fai e che vede un appoggio rispetto a Fossi da parte dei 5 Stelle, mentre appunto dicevamo i mal di pancia di Sinistra Italiana, che vorrebbe e non darebbe per scontato un Gianni Bis, e proporrebbe anche una corsa dello stesso Gianni per le primarie di coalizione. Ma il problema non è tanto chi vuol stare poi nel cantiere tanto richiamato da Fossi, ma di chi vuol stare senza che ci sia qualcun altro, legge Sinistra Italiana rispetto a Italia Viva.
Quelli sono problemi come quando bisogna mettere tutti a tavola a sedere, poi però sai, specie se c'è una cena di famiglia, magari si dice spesso parenti coltelli, e sai che il cugino ha litigato con la cugina, la suocera non può vedere, cioè ecco, è una situazione tipo quella, li devi sistemare più o meno tutti, perché poi se si sta tutti insieme alla fine si trova anche il verso di, come dire, di fare un miglior risultato, sia in termini del risultato della cena che del risultato delle elezioni. E il problema effettivamente poi è che Pinco ha litigato con Palle, via, diciamolo chiaramente, la sinistra non vorrebbe Renzi. Il Movimento 5 Stelle a sua volta è all'interno di una situazione piuttosto caotica a livello nazionale, che non può non avere riverberi, l'abbiamo visto anche su Firenze, in cui per una parte voleva andare col PD, una parte assolutamente no, poi alla fine sono rimasti al palo. Quindi, come dire, anche loro non è che proprio siano nella più rosea delle loro situazioni interne. Certo, l'attrito più forte tra Verdi Sinistra e Renzi, io qui secondo me noi continueremo a seguire, con una premessa per tutti, insomma, non è che chiaro, penso di parlare anche per te, chi si sveglia la mattina ci sta da pensare, io in questo caso il figliolo con la febbre, ad andare al lavoro,
ecco,
però
sì, non mi far dire, ma condivido. Allora ci metto il carico, Tommaso, perché non è una vicenda sicuramente che appassiona nella contingenza immediata, ma questo percorso di Dario Nardella, oggi europarlamentare, per creare un'area nuova politica per salvare il riformismo, come la stai leggendo?
Brava, esatto, anche noi non ci alziamo dicendo chissà che cosa sta facendo Nardella per il riformismo, però siccome sono appunto vicende che poi da elettori ci riguarderanno, e l'anno prossimo si andrà a votare, e ultimamente si va a votare sempre meno, mentre qui ci piacerebbe che la gente andasse a votare, anche la vicenda Nardella gli dedichiamo qualche po' d'attenzione. Perché? Perché Nardella, sappiamo la sua vicenda, doveva essere proiettato verso la ribalta nazionale del PD, perché era il vice del presidente della regione Emilia-Romagna quando sono state fatte le primarie nazionali, vinte poi da Schlein, fu un bel colpo per Nardella, che a quel punto sembrava aver perso un po' anche la Trebisonda da un punto di vista politico, candidato alle europee, ma con grandi ansie che a Firenze non succedesse qualcosa che potesse metterlo in difficoltà, e quindi da lì l'ipotesi di blindare Funaro senza fare le primarie. Ecco, ora che il seggio a Bruxelles c'è, ora che Funaro a Firenze c'è, ecco, è il momento per Nardella effettivamente di costruire anche la sua piccola rete. E la conferma che questa corrente, tutto sommato in via di definizione, ce la dà lo stesso Nardella quando, intervistato, sembra, sulla Nazione la settimana scorsa, alla domanda fatidica: è una nuova corrente? Lui risponde giustamente: no, noi lavoriamo per unire tutti. È la classica risposta di chi sta costruendo una corrente.
Abbiamo 5 minuti, un ultimo sguardo alla politica locale, poi, come anticipato, vorrei soffermarmi con te sul decreto sicurezza. Montanari attacca Palagi per il patto con Del Re, non solo Montanari, Fattori, Daniela Morozzi come vicepresidente dell'associazione 11 agosto. Parliamo di questa lista che avvicina Palagi a Del Re, dopo che in realtà sembrava una vicinanza irrealizzabile, tant'è che non ha portato a una progettualità alternativa a sinistra come avrebbe voluto Montanari, ma la corsa in solitaria sia di Del Re che Palagi. Ecco, questo percorso che adesso sta creando qualcosa che era auspicabile allora e che forse è auspicabile ancora adesso, come da un punto di vista della coerenza politica, insomma, lo si legge male, però forse lo si potrebbe leggere bene in prospettiva.
Allora, in realtà è da vedersi, perché anche qui mettiamo in premessa, per chi giustamente non segue, ci sono le elezioni della città municipale, che sono elezioni di secondo livello, ovvero riguardano soltanto i già eletti all'interno degli organi direttamente elettivi, sindaci della cintura metropolitana, per farla veloce. Ecco, in vista di questa elezione di secondo livello, ovvero che elegge i rappresentanti della città metropolitana, la lista Palagi e la lista Del Re, che anche qui, diciamolo in premessa, nonostante l'ottimo risultato di entrambe, hanno eletto un solo consigliere a Firenze, perché questa poi è la verità, perché c'è stata poi tutta la questione dei cosiddetti resti da ripartire, insomma, in poche parole, sono un po' rimasti fregati, perché con i risultati che hanno fatto entrambi, di norma si sarebbero eletti due consiglieri comunali, ne hanno eletto uno per uno. Ecco, da lì nasce, secondo me, soprattutto la necessità di mettersi insieme in una elezione di questo tipo, che più che essere, diciamo, una proposta per i cittadini, dato che i cittadini non vengono interpellati in questo tipo di elezione, è più una mettersi insieme, secondo me, di contingenza, un vero progetto politico, laddove si rivolge ai cittadini, già è più impegnativo, anche se è un po' tattico. In questo caso, secondo me, è principalmente tattico.
Senti, poi naturalmente di questo seguiranno anche commenti rispetto non solo all'esito della votazione in città metropolitana, ma agli equilibri che andranno a svilupparsi. Però dicevamo, diamoci un momento davvero di riflessione, lo faremo nel suo complesso, rispetto ai contenuti quanto mai inquietanti del decreto sicurezza, il via libera, la norma per mandare in carcere le donne in stato di gravidanza e le madri di bambini piccoli, è l'aspetto che ci interessa di più condividere con te, ha a che fare anche col contesto di Sollicciano, perché ci sono già situazioni di non solo emergenza, ma vero di condizioni veramente al limite per i detenuti e anche per le detenute. Ma una politica che sa veramente di disumanità è per l'ennesima volta quando si parla di carcere.
Sì, ecco, questa invece è una cosa che inevitabilmente ci riguarda tutti, anche se nessuno di noi ha mai messo piede in un carcere, anche se sarebbe bene poterlo mettere ogni tanto per fare delle visite, ovviamente, e rendersi conto della situazione. L'idea che la Camera si sia espressa per stabilire che non c'è problema, è del tutto discrezionale rispetto all'ipotesi che dei bambini appena nati, che hanno meno di 12 mesi, che stiano in carcere con le proprie madri, o che addirittura delle donne incinte rimangano in carcere senza avere la sospensione della pena, e quindi poter godere anche eventualmente della scarcerazione provvisoria, visto lo stato in cui si trovano. Ecco, per me questa cosa qui è è spaventosa ed è di un cinismo per assecondare un umore nero, cattivo dell'opinione pubblica che peraltro si è contribuito a generare e costruire senza precedenti. Veramente questa è una cosa senza precedenti, di cui però mi pare che effettivamente l'opinione pubblica stia facendo finta di niente, quella che dovrebbe essere più sensibile. Ad agosto di quest'anno erano 25 i bambini con meno di un anno nelle carceri italiane, avrebbero dovuto essere 26, perché a marzo una ragazza incinta a Sollicciano in carcere ha perso il bambino. Quindi è una cosa che è successa qui, è successa nel silenzio della politica e di buona parte dei media, che sì, hanno dedicato al caso le loro pagine di cronaca, senza però approfondire il punto che questa qui è una scelta deliberata e che questo caso potrebbe essere il primo di una serie che, per quanto mi riguarda, ricade come responsabilità su coloro che hanno accettato che questo DDL diventasse legge, e ha respinto anche, in questo senso devo dire, le opposizioni perlomeno hanno presentato degli emendamenti sul punto che sono stati prontamente respinti. Questo forse è uno dei punti più bassi della civiltà e anche dell'umanità, perché è proprio un fatto di umanità, non mi importa lo schieramento, non mi importa, qui è proprio un fatto di umanità. Se tu sei d'accordo che un bambino di pochi mesi stia in carcere con la propria madre, faccio fatica a riconoscere in te quel livello di umanità che ritengo indispensabile, non solo per fare politica, ma proprio per considerarsi una persona civile, ecco.
Tommaso Ciuffoletti, ci torneremo e vorremmo sempre di più essere dentro il carcere per poterlo raccontare e farlo emergere nel contesto sociale e politico per ottenere risposte che purtroppo latitano da sempre nella fase peraltro più drammatica del sovraffollamento nazionale, in cui si registrano, lo ricordiamo, 70 suicidi dall'inizio dell'anno. Ci risentiamo lunedì prossimo, Tommaso, buona giornata.
Sì, anche a te, ciao Chiara.
Passiamo la linea al GR di Popolare Network. Subito dopo, con voi in Newsline, andremo a raccontarvi notizie dalla Piana.
Le 8:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. All'alba di oggi Israele ha lanciato un massiccio attacco diffuso sul Libano contro obiettivi di Hezbollah. Nella prima mezz'ora sono stati sparati almeno 80 missili, colpite le regioni del sud e dell'est del paese. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha invitato i libanesi ad allontanarsi dalle sedi dei miliziani, ha annunciato che a questa operazione, caratterizzata, ha detto, da attacchi più estesi e precisi, ne seguiranno altri. I media libanesi riportano di attacchi aerei ed esplosioni nel sud e nell'est del paese. Per adesso c'è almeno una vittima accertata, decine di civili feriti. Le sirene risuonano anche in Galilea, nel nord di Israele. Nella notte nuovi bombardamenti israeliani anche su Gaza, colpita una casa ad Deir el-Bala e una scuola Nuseirat, 8 le vittime, 4 sono bambini.
Germania, i socialdemocratici dell'SPD vincono di misura le elezioni nella regione di Brandeburgo, smentendo i pronostici che davano come primo partito l'ultradestra dell'AfD. Lo scarto è però minimo, l'SPD sfiora il 31% dei voti, l'AfD sfonda il 29% e non riesce a bissare la vittoria incassata in Turingia 3 settimane fa. Il governo del cancelliere socialdemocratico Scholz tira un sospiro di sollievo, perché queste elezioni amministrative erano un importante test per la tenuta della coalizione. Per scongiurare una sconfitta delle ultime settimane, il governo aveva deciso di irrigidire le politiche per l'immigrazione, arrivando anche ad aumentare i controlli alle frontiere.
Politica italiana, settimana che inizia oggi, ruota intorno alla giornata di giovedì, quando le Camere si riuniranno per rinnovare il CDA della televisione pubblica. 4 i membri che saranno eletti dal Parlamento, dopodiché al governo spetta di indicare presidente e amministratore delegato e a cercare una maggioranza a sostegno in commissione di vigilanza. I posti in Rai interessano a tutti, ragion per cui nella maggioranza ogni partito sta giocando un po' la sua partita, anche l'opposizione al momento non ha una strategia comune, quello attuale è probabilmente l'ultimo rinnovo prima che entri in vigore il Media Freedom Act europeo, che impone un sistema di nomine indipendenti per i vertici del servizio pubblico.
È stato un femminicidio che ha colpito l'opinione pubblica, ha suscitato forti reazioni e manifestazioni. Oggi a Venezia si apre il processo a Filippo Turetta, reo confesso dell'assassinio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. L'udienza sarà a numero chiuso. Filippo Turetta, per il quale dovrà essere valutata l'aggravante della premeditazione, non sarà in aula. Rischia la condanna all'ergastolo.
Una maggioranza coesa, non una coabitazione. In Francia il primo ministro Barnier ha tenuto in TV il suo atteso discorso di presentazione del nuovo esecutivo. 39 ministri vengono da 7 diverse formazioni politiche francesi, tutte in sostanza tranne il Front National, il Rassemblement National di Marine Le Pen, escluso dagli altri partiti col barrage repubblicain, e il nuovo Fronte Popolare, escluso dal presidente Macron. Complessivamente l'asse è decisamente spostato a destra rispetto all'esecutivo precedente. In particolare spicca da questo punto di vista la nomina di Bruno Retailleux Falco, dei repubblicani, paladino della lotta all'immigrazione, come ministro dell'interno.
In Ucraina 9 civili sono rimasti feriti in un attacco russo che stanotte ha semidistrutto un condominio nella città di Zaporizhia, lo riportano i media di Kiev citando le autorità locali, tra i feriti anche un bambino. Il presidente Zelensky è intanto arrivato negli Stati Uniti, incontrerà Joe Biden, a cui presenterà il suo più volte annunciato piano completo per la vittoria. Zelensky sarà poi a New York, dove oggi si apre l'Assemblea annuale delle Nazioni Unite.
Tempo previsto per la giornata di oggi sarà instabile, con precipitazioni anche temporalesche, prima a nord-ovest, poi sulle regioni del nord e in generale sulle regioni tirreniche, anche del centro e del sud. Le 8:34 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30. Buon ascolto.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9:30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12:45 il giornale radio regionale, alle 18:35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce in direzione Firenze per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e il Bivio per la A12. Sul raccordo Siena-Firenze per incidente in direzione Firenze ci sono code nell'ultimo tratto tra Impruneta, Greve Inchianti e l'allacciamento per la 1. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it.
Rock Contest 2024 torna il concorso musicale nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e il nuovo premio Mita Academy.
Attenzione, iscrizioni prorogate al 30 settembre.
Non perdere altro tempo, clicca su rockcontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze. Sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Controradio.
Got a big mama bit like a big middle guy. Leg, plenty of room in the middle. She can rock. Oh yeah, she can rock. She rock you through there till your heart will stop. I ain't the kind of brave, but she's really built for speed. And Lordy, Miss Claudia, she got you. What I need. She's a real fine dame. I know, cool daddy, you just wanna know her name. She can rock. Oh yeah, she can rock. She rock you, cool daddy. Tell you how to stop. She ain't good looking, but she suits me fine. Good God, Miss Molly, she mine, all mine. She can rock.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with me.
Alle 8:43 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per notizie dalla Piana, questa collaborazione con piananotizie.it al servizio dell'informazione e dei cittadini per raccontare cosa succede sui territori, fatti, storie, segnalazioni, politiche e anche le sfide della Piana Fiorentina, che diventa anche un laboratorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel palinsesto e nostro e sul sito controradio.it potrete seguire dirette e collegamenti con la redazione del quotidiano online piananotizie.it per raccontare appunto e commentare cosa succede a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastrasigna, e potete anche scriverci al 342 81 04 111. Quest'oggi saluto Elena Andreini da Piana Notizie, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutto lo studio di Controradio.
E dedichiamo il focus quest'oggi, Elena, a Sesto Fiorentino e a Calenzano in particolare, perché anche a Sesto si parla di sicurezza, c'è preoccupazione da parte dei cittadini, in particolare forse di alcune zone, c'è stato anche un momento di confronto con l'amministrazione.
Sì, è proprio così. A Sesto Fiorentino, diciamo, l'estate è stata, soprattutto il mese d'agosto, è stato un agosto purtroppo caldo dal punto di vista non solo meteorologico, ma anche dal punto di vista dei furti o delle intrusioni, soprattutto nel quartiere di Querceto. Il quartiere di Querceto a Sesto Fiorentino, per chi non conoscesse la zona, è uno dei quartieri più alti, verso, diciamo, si spinge verso Monte Morello, è anche uno dei quartieri più antichi, insomma c'è un antico borgo. Cos'è accaduto in questo agosto? Si sono verificati, a sentire l'associazione Antico Borgo di Querceto, tantissimi, un numero tanto alto di furti o intrusioni o tentativi di intrusioni nelle abitazioni. Sappiamo, da agosto molte persone sono in vacanza e quindi questo ha probabilmente facilitato anche l'arrivo di
ecco, che proposte sono emerse? Cosa chiedono i cittadini all'amministrazione?
Ecco, i cittadini chiedono una cosa che molti fanno: il controllo di vicinato, che ancora a Sesto Fiorentino non c'è, perché il sindaco non ha firmato l'accordo per fare come gli altri comuni, per mettere in atto il controllo di vicinato, ed è quello che chiedono proprio i cittadini. Lo hanno chiesto in un'assemblea pubblica che si è tenuta la scorsa settimana, dove hanno partecipato oltre un centinaio di persone, tanto per Querceto. E chiedono quindi, domani ci sarà questo incontro con il sindaco, chiedono la possibilità di avere il controllo di vicinato, quindi garantita la presenza di una persona, uno dei residenti a Querceto, che possa essere un po' una sorta di raccoglitore delle segnalazioni, da poi avere il rapporto con il sindaco, la polizia municipale, per far presente quello che sta avvenendo nel quartiere. Nello stesso tempo la presenza di telecamere. È stato fatto anche proprio un piccolo itinerario di quello che potrebbe essere i luoghi dove collocare le telecamere. Domani ci sarà questo pomeriggio,
ecco. Vedremo appunto cosa sortirà da questa interlocuzione, quali impegni verranno presi. Invece ci spostiamo a Calenzano, in particolar modo accendendo il microfono su due vertenze: una riguarda i lavoratori Carrefour e l'altra i licenziamenti alla LB. Sono le situazioni forse più calde nelle ultime ore sul territorio calenzanese.
Sì, allora partiamo dalla LB forse. Dalla LB è un'azienda che si occupa di accessori per la moda, e noi sappiamo quante ce ne siano in questa zona, soprattutto quanto la moda sia un po' il settore moda un po' in crisi. Però cosa succede in questa azienda? Questa azienda hanno licenziato due persone a tempo indeterminato. Queste persone poi sono state richiamate dall'azienda dopo anche la presenza fattiva del sindacato, in questo caso è Sud Cobas, che ha chiesto appunto, l'azienda ha fatto una proposta a una di queste persone, le ha detto: ma perché, va bene, ti riassumiamo, però ti riassumiamo in, a tempo determinato. E quindi da qui il discorso, da qui è nata anche la protesta da parte dei lavoratori e del, del sindacato, perché ha detto: no, non è possibile, se siamo in crisi, se la moda è in crisi, se l'azienda è in crisi, non può in qualche modo riassumere sotto un'altra forma, cioè se uno è in crisi deve in qualche modo seguire un percorso di un certo tipo. E quindi non gli è sembrata una soluzione, una proposta adeguata, e gli operai sono scesi appunto in sciopero. Vedremo come andrà questa vicenda, perché adesso sono ancora aperte le trattative, gli impegni e così via.
Con la solidarietà, lo ricordiamo, del sindaco, il sindaco Giuseppe Carovani, e dell'assessore Venturini. Dicevamo del Carrefour.
Il Carrefour, un'altra presenza a Calenzano ormai da molti anni all'interno di un centro commerciale, il Parco, ha cambiato, ha venduto una parte del suo marchio, e quindi ha cambiato marchio. Tra poco entrerà, si pensa entro ottobre, una nuova azienda all'interno del Parco, cioè nel posto dove era il supermercato Calenzano, e dovrebbe mantenere, questi sono, sembra siano gli accordi almeno che ha fatto con il sindacato, dovrebbe mantenere il numero dei dipendenti, che sono una cinquantina a Calenzano. Siamo molto fiduciosi, speriamo che sia così, perché sarebbe insomma perlomeno una notizia positiva. Naturalmente bisogna aspettare ottobre.
Anche perché si parla di ristrutturazioni, anche di locali, quindi scenari di possibile cassa integrazione.
Esatto,
insomma,
esatto.
Si cercano,
si sta,
ecco, risposte. Il 30
infatti,
settembre, lo ricordiamo, è in programma un incontro presso la regione con Wiltux e le altre organizzazioni sindacali. Anche su questo dunque ci aggiorneremo. Elena Andreini, noi rimandiamo per ulteriori particolari su questi argomenti, e non solo, che riguardano i comuni di Sesto, Campi, Calenzano, Signa e La Strassigna, a pianonotizie.it. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a lunedì prossimo.
Swing me way down, and come on, let's go a little darling.
8 e 55 minuti, prima di dare spazio ad un microfono aperto con le vostre segnalazioni con Autolinee Toscane, mi collego con Eros Cruccolini, presidente della Casa del Popolo 25 Aprile di Firenze. Ben trovato Eros, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Partiamo dalla bella notizia, la grande partecipazione, il grande successo della Via della Pace, questa iniziativa di strada, microfono aperto e cena sabato per raccogliere fondi per l'ospedale Al-Abda di Gaza, un'iniziativa promossa appunto dalla Casa del Popolo, ha coinvolto tantissime associazioni, tantissimi cittadini, ma da qui deve partire ancora di più un appello nei confronti del Comune di Firenze. Cosa chiedete?
Hai sottolineato benissimo il successo dell'iniziativa, che ci dà questa chiave di lettura, che le persone sono sensibili al tema della pace, ma vogliono dare una spinta alle istituzioni, alle forze politiche di promuovere iniziative più decise, tenendo conto che siamo a Firenze, la città operatrice di pace. Noi non, l'Assemblea nei suoi interventi si è espressa in maniera molto netta, no a continuare a fornire le armi, no a produrre armi, no alla base NATO, alla caserma Predieri. Cioè, dobbiamo in qualche modo salvaguardare le popolazioni, non possiamo continuare tutti i giorni a vedere morti, giovani, bambini, anziani e distruzione delle città. È inaccettabile una cosa di questo genere. Abbiamo visto anche il voto al Parlamento europeo della risoluzione, eccetera, dove siamo andati in ordine sparso anche per quanto riguarda le forze politiche italiane. Noi vogliamo una maggiore omogeneità sul no alle guerre.
Tra l'altro, appunto, come dicevi, la tradizione di Firenze, la proposta del progetto di Firenze città operatrice di pace dell'86 di padre Balducci, ma oggi più che mai davvero una chiarezza di posizione che parta anche dai territori e dagli strumenti istituzionali locali.
Questo è determinante. Noi, come dire, siamo, abbiamo un punto di riferimento importante nella nuova consigliera presidente della Commissione Pace, Stefania Collesei, che era presente alla nostra iniziativa e ha già in qualche modo dato un segnale. Credo in questi giorni in Consiglio Comunale c'è una mozione che chiede il riconoscimento dello Stato palestinese. Quindi da questo punto di vista, anche da parte nostra, ci sarà una forte sollecitazione perché l'amministrazione, la nuova sindaca, dando anche un segnale di discontinuità rispetto al precedente governo, di impegnarsi maggiormente attuando quella delibera che è stata approvata dal Consiglio Comunale. Noi vogliamo quindi costituire la consulta, serviranno delle risorse. Firenze deve diventare un punto di riferimento, mettendo a disposizione anche i propri spazi per incontri di mediazione, come fa la comunità di Sant'Egidio. Firenze si merita questo. Noi dobbiamo, come dire, tornare sulle orme di La Pira, di Ernesto Balducci, di Tiziano Terzani. Questo è un dovere politico, sociale da portare avanti.
Come peraltro ha sottolineato durante la Via della Pace anche padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che ha preso parte all'iniziativa e ha chiesto di dar seguito all'attuazione della delibera approvata nella precedente legislatura, ma in concreto pure non ancora attuata, Firenze città operatrice di pace, come dicevamo. Cruccolini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, tante energie e buon lavoro.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. Sabato 5 ottobre alle 11.30 la visita guidata a Palazzo Strozzi. In mostra le opere di una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole, visita guidata sabato 5 ottobre alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Passate da un minuto, entriamo in questa fascia di ascolto al 342 81 04 111. Potete scrivere i vostri messaggi rispetto al trasporto pubblico locale, perché siamo con Autolinee Toscane, con il responsabile comunicazione Tommaso Rosa. Ben ritrovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, io, come vedi Tommaso, non ho fogli, comunicati, foglietti, voglio proprio stare con te a partire dalle segnalazioni dei nostri ascoltatori e rifacendo un po' il punto anche stagionale, perché veniamo da un inizio anno scolastico, da una serie di novità che Autolinee mette in campo e poi naturalmente ci sono i grandi capitoli, il rinnovo del parco mezzi, la questione autisti, le corse che saltano. Questa è una delle tematiche che raccolgo già dal nostro pubblico quando parliamo di trasporto pubblico locale, appunto.
Sono qua a disposizione tua e degli ascoltatori, come sempre.
Come sta andando questo inizio d'anno capillare per quanto riguarda la copertura del servizio anche sul fronte dell'ingresso a scuola? Sta reggendo il sistema?
Allora, sì, più che reggere, diciamo che a seguito della grande pianificazione e programmazione degli incontri che abbiamo fatto negli scorsi mesi con tutte le amministrazioni, mi sembra che la prima settimana di scuola sia andata meglio degli altri anni. Naturalmente ci sono sempre dei problemi, naturalmente io so già che quando dirò questa cosa cominceranno ad arrivare i messaggi di "ho aspettato" e io non sto dicendo che questa cosa non sia la realtà, io sto dicendo che il lato nostro, per farti un esempio, il servizio è uscito al 99,8%, che significa che è uscito quasi nella sua totalità. Naturalmente ci sono stati degli episodi di un autista che una mattina si è sentito male, un altro autista che ha fatto un tamponamento quindi non è potuto arrivare al lavoro. Ci sono delle situazioni, diciamo, normali, no? Quando si parla di lavoro, però in generale il servizio è uscito. In queste prime settimane poi l'orario degli autobus si accorda con l'orario provvisorio delle scuole, quindi finché non arriviamo alle prime settimane di ottobre e finché ci sono appunto gli ingressi, gli orari provvisori a scuola, a volte entrano alle 9, escono a mezzogiorno, di pari passo va anche il servizio pubblico.
Ecco, quando dici servizio uscito significa che di fatto non registrate corse saltate?
Guarda, questo delle corse saltate, e lo sai perché abbiamo avuto già modo di parlarne la settimana scorsa con te, è un po', non dico un mito da sfatare, perché ci sono delle corse che saltano. Però si chiama corsa saltata la tua utente, no? L'utente aspetta la fermata, non passa l'autobus e dice "è saltata la corsa". In realtà tante volte quello che abbiamo visto al monitoraggio della scorsa settimana, faccio un esempio su Firenze perché sì, intanto so che i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori sono soprattutto focalizzati sul fiorentino, che se l'autobus è in coda e è nel traffico, non arriva alla fermata e quindi all'orario previsto che c'è in palina l'autobus non si presenta e quindi si parla di corsa saltata. In realtà l'autobus risente di tutta una serie di accadimenti, no? Per esempio l'altro giorno c'erano due auto parcheggiate in doppia fila vicino al centro e non ti dico la coda che si è fermata e l'autobus non ci passava. Ci sono naturalmente i cantieri di una città in trasformazione.
Ecco, quindi stai sollecitando l'attenzione su alcune tematiche, vedi parcheggio incivile che ostacola poi la percorribilità e crea anche ingorghi. Questo ce lo diceva anche l'assessore Giorgio, esatto. In termini di situazione del traffico in tilt, anche in aree in cui le cantierizzazioni vengono meno perché adesso si torna a una pseudo normalità. E poi c'è la questione appunto dei cantieri che sicuramente fino adesso ha impattato fortemente.
Ma sai, la città è in trasformazione, quindi a me fa un po' sorridere, no? Le persone che danno la colpa ai cantieri, perché se vedo adesso la città come si muove, no? Grazie alle linee tranviarie, penso che si possa fare un piccolo sforzo per poi avere una città più funzionale e più raggiungibile. Naturalmente i cantieri vanno di pari passo con una progettazione che già stiamo facendo insieme al Comune di Firenze. Infatti, come riportava l'assessore anche la settimana scorsa, ribadisco questa cosa, ci sono dei tavoli tecnici aperti e sono perenni, sono costanti, su vari forum ci incontriamo, e quindi è normale che poi una volta che ci sarà anche la tranvia ci sarà anche da ripensare il sistema delle corsie preferenziali, degli spazi di manovra, insomma, perché naturalmente la città si trasforma e si trasforma per migliorare.
Proporrete corsie preferenziali per agevolare il trasporto pubblico nella...
Guarda, noi facendo parte anche di un gruppo che è presente in tanti paesi è normale che portiamo l'esperienza, no, di studio di varie città. Ci sono città che hanno potenziato le corsie preferenziali, ci sono città che hanno diciamo studiato i flussi in modo da concentrare una serie di trasporto privato da una parte e pubblico dall'altra. Le soluzioni sono molteplici. Noi siamo al lavoro e naturalmente siamo a disposizione come sempre per cercare di portare i nostri dati e la nostra esperienza.
Però sempre di più verso una città non a misura di mezzo privato ma a misura di TPL.
Ma guarda, questo io lo dico per forza, ma non è che lo dico pro domo mia, non è che lo dico, no, di lasciare la macchina e prendere l'autobus per una questione di utilità aziendale, lo dico per una questione di utilità civica, di senso civico, secondo me, no? L'altro giorno quando c'è stato insomma un po' di traffico in questa zona, io tornavo dall'ufficio e ho contato 17 autobus in coda tra extraurbani e urbani. No,
è normale. E hai sudato freddo pensando.
Ho sudato freddo perché poi sono andato a vedere i reclami no, in tempo reale. Cioè, è saltata la corsa. E in realtà non è che è saltata la corsa era lì pronta per arrivare, no?
Allora, veniamo ai messaggi, quindi.
Eccoci,
perché abbiamo rodato.
Subito nel vivo,
sì, perché
dai.
Ci scrivono: il dottor Rosa si arrampica sugli specchi. Per me, utente, se il bus non passa, ha saltato la corsa. Poi si possono usare tutti i tecnicismi che si vuole, ma la corsa non passa ed è saltata. Però bisogna darne, no, la motivazione. Quel mezzo non è passato, arriva ma in ritardo, però la percezione è che sia saltata.
Dato che io non mi arrampico sugli specchi, allora 2 anni fa saltavano le corse perché non c'erano gli autisti o non c'era l'autobus. Cioè significava che la corsa delle 9.35 non era uscita dal deposito e quindi lì è saltata. Se la corsa che deve arrivare a quella fermata alle 9.35, l'autobus è fermo 1 chilometro prima perché c'era una macchina parcheggiata in doppia fila, l'utente lì l'autobus non lo vede e quindi pensa che sia saltata la corsa. In realtà magari ci sono 2 23 uno dietro l'altro, perché sono lì che nel frattempo quello dietro ha raggiunto quello davanti perché non passano. Quindi io non mi sto assolutamente arrampicando, ci mancherebbe.
Allora andiamo in ordine cronologico rispetto a quando arrivano, perché davvero i messaggi sono tanti. L'autobus da San Casciano, ci scrive Nicoletta, a Firenze, delle San Casciano Firenze, delle 7:10 è sempre sovraffollatissimo. Mia figlia per andare a scuola rimane sempre in piedi. Hai presente, ecco. Vedo che già annuisci.
Sì, sì, allora, nella settimana scorsa ci sono arrivate diverse segnalazioni di autobus, di sovraffollamento degli autobus, specialmente i servizi scolastici, specialmente sull'extraurbano. Il caso che mi riporti è un caso che noi conosciamo, come ne conosciamo tanti altri. Da una parte è un buon segno perché c'è un ritorno all'utilizzo dell'autobus, come ha citato l'assessore la settimana scorsa, la Toscana è una delle regioni che ha registrato il più alto incremento di ritorno all'autobus. status. In questi casi specifici, naturalmente, qual è il reclamo che ci viene fatto? Per noi è utile, perché lo giriamo direttamente agli uffici tecnici e dicono: ok, guardate che da San Casciano ci sono 10 persone che ogni mattina non riescono a salire sull'autobus, e quindi sta poi al tavolo tecnico di comune, provincia, regione e Autolinee Toscane di dire: forse è il caso di potenziare lì, anzi non forse, c'è necessità,
ecco,
lì.
Allora segnatevi in quanto Autolinee questi messaggi: da Campo Marte a Bagno a Ripoli liceo Gobetti è insufficiente, l'unica corsa al mattino è strapiena e molti ragazzi restano a terra, vi chiedo un intervento a favore dell'utilizzo del bus.
Allora,
un altro caso.
Ma io ringrazio tantissimo gli utenti, come sai, come dico sempre, c'è un sito che è at-bus.it/parlaconat, vanno segnalati lì questi casi, perché poi naturalmente ogni utente che inserisce un ticket gli arriva un numero seriale progressivo di ticket, e noi questi ticket li elaboriamo. Naturalmente la risposta a questo genere di segnalazione è: grazie, abbiamo preso in carico la tua segnalazione, lo mandiamo all'ufficio tecnico.
Certo.
No? Però al tempo stesso, quando ai tavoli tecnici arrivano 15 segnalazioni sulla stessa linea che dicono la stessa cosa da 15 utenti diversi, è normale che si evidenzi un problema molto reale. Quindi lo stesso tempo, io ringrazio che ci scrivano qua,
sì,
ci mancherebbe,
sì.
Però magari la stessa cosa basta fare un copia e incolla e metterlo sul sito, di modo che così ci arriva il reclamo completo.
Va bene, allora intanto ci scrivono anche dall'Impruneta, Manuela: è già scarso il servizio di autobus extraurbani da Impruneta e da Strada Inchianti verso il capoluogo ed è ulteriormente diminuito da quando voi gestite il servizio. C'è stato un ridimensionamento.
Noi non possiamo diminuire i servizi, questa è una cosa molto semplice, come ho già detto, noi non possiamo intervenire sulle frequenze, sulle corse, cioè c'è un tavolo tecnico, noi attuiamo il servizio che ci viene richiesto dai comuni, dalle regioni, quindi dalla regione, quindi non è possibile, non abbiamo diminuito nessun servizio.
Giacomo dice: chiariamo anche questo aspetto, molte fermate hanno le paline informative, no? Fortemente,
esatto,
volute, si vede bene la differenza tra ritardi per traffico e corse saltate, queste ultime ci sono ancora, sono tante, sono bus che sono indicati come in arrivo e poi magicamente spariscono.
Allora, questo, vedi, tanto per dire che io non mi arrampico sugli specchi, questo è un problema che noi abbiamo visto su alcune compatibilità dei sistemi tecnologici degli autobus vecchi. Cioè l'autobus a un certo punto,
sì,
io immagino che magari l'utente può confermare, non è che spariscono, magari passa l'autobus con scritto fuori servizio, perché l'autobus ha accumulato così tanto ritardo che a un certo punto dice:
si,
okay,
annulla,
vado,
si invalida.
Esatto, torno più avanti, si invalida. E quindi che succede? Che l'utente sulla app lo trova ancora, sono alcuni casi. In realtà passa un autobus con scritto fuori servizio. Chiedo all'utente di confermare se è questa
allora,
la
Allora Giacomo, in caso rispondici.
Ecco.
Sono Cristina, premetto che sono 5 anni che prendo online l'abbonamento per mio figlio, ma vorrei capire come mai è così macchinoso comprare gli abbonamenti, specie quelli agevolati come quelli per gli studenti. Grazie per la risposta. In questo caso mi ci metto anch'io, devo dire che quest'anno l'acquisto online per studenti è stato particolarmente semplice e lineare. Non so se Cristina ha avuto dei problemi, però, o se voi state raccogliendo segnalazioni rispetto a questo.
Allora, è normale che rispetto a una tradizione dove tu andavi alla biglietteria, facevi la coda e compravi un abbonamento di plastica che con una tessera che ti durava 3 anni, sicuramente la situazione online, per la condizione di acquisto online, per qualcuno può sembrare più macchinosa all'inizio. Bene, a parte che, ripeto, chi ha fatto lo speed o chi fa altri servizi online si rende conto che la difficoltà, secondo me, è maggiore. Però in questo caso sicuramente caricare il documento, capire che c'è un'agevolazione da richiedere, che può essere ISEE e studenti, non è immediato, però sul nostro sito ci sono i tutorial YouTube dove uno può andare lì e seguire passo passo tutti gli step. C'è una sezione che si chiama FAQ, dove sono tutte le domande più frequenti, e c'è anche da tenere in considerazione che la registrazione si fa una volta e poi da lì tu compri ovunque vuoi, tu puoi comprare sul sito, sull'app, tabaccaia, la biglietteria, cioè tu lo sai meglio di me perché sei una giornalista, ti ricordi quante polemiche c'erano per le famose code in biglietteria all'inizio delle scuole?
Assolutamente,
ecco,
sì, sembrano tempi lontani.
Ecco,
sì.
Quest'anno nessuna coda.
Allora, il servizio del 9 deve essere migliorato, in particolare nelle ore serali per chi scende dalla tranvia. Orari troppo dilatati, sarebbe importante in zona periferica che le informazioni elettroniche come nel centro storico ci fossero. Anche con il 9 spesso saltano corse, non c'è informazione che appunto è saltata. Attraverso le paline si può informare ulteriormente, in particolar modo qui il riferimento è all'isolotto. Arrivano conferme sulla segnalazione di Giacomo, ti dico, però poi ci torniamo. Perché alle fermate il display non corrisponde con l'effettivo passaggio del bus? Non avete il satellitare?
No, allora i display elettronici sono sempre aggiornati sul reale, sul passaggio effettivo degli autobus, quindi forse sugli orari pianificati, quelli di carta che sono affissi alle fermate, che quelle tengono conto appunto del sistema dell'orario pianificato, ma il display elettronico per forza riporta il tempo reale. Questa è una connessione perché dialogano diretti, quindi magari se c'è qualche malfunzionamento anche lì chiedo agli utenti di segnalarlo sul nostro sito.
Giacomo ci scrive: a volte passa il bus con scritto fuori servizio, okay. La settimana scorsa mi è capitato che proprio non passasse nessun bus. In ogni caso è un problema per chi si organizza sulla base di quanto scritto sull'app, sulle paline informative.
Sono d'accordo, ora devo dire anche, dato che conosco il caso, l'ho dimostrato perché so che passano fuori servizio, quindi questo datemene atto. Al tempo stesso so che una percentuale molto, diciamo, non voglio dire irrisoria, però è una percentuale veramente minima. Ora, io capisco che il momento in cui ti accade una volta o due volte, ma basta solo una volta, cioè tu sei lì alla fermata, devi andare in un punto e ti capita questa cosa, l'esperienza che tu hai è un'esperienza negativa e quindi è normale te la ricordi, no? Però io posso dire altrettanto con molta franchezza che gli episodi del genere accadono su specifiche linee con specifici tipi di autobus, che sono quelli che tra l'altro stiamo per dismettere, che sono, non so se sei affezionata tu, ma hanno 14-15 anni, quindi forse è il caso di dismetterli adesso, che sono quelli che abbiamo ereditato dalla precedente gestione. Quindi io chiedo appunto anche all'utente Giacomo di segnalarcelo sul sito, di modo che così noi possiamo capire meglio e delimitare meglio il perimetro di questo disservizio.
Mio figlio prende la linea 212 a Prato, che però fa due percorsi diversi. Lui deve prenderne solo uno, ma per saperlo deve tutte le mattine chiedere all'autista prima di salire. Non sarebbe più semplice mettere una lettera per distinguere due percorsi?
Analizza. Allora, grazie. Perché quel comparto lì di Prato, e cito la 212 ma anche la 214, la 210, sono cose che noi abbiamo ereditato, dove c'è la 212 appunto fa due percorsi diversi, ma addirittura ce ne sono alcune che ne fanno sei e si chiamano con lo stesso numero. Ma è un servizio fatto anni fa e che naturalmente stiamo cercando di capire come cambiarlo. Per me si dovrebbero chiamare con due numeri diversi ed è questa l'attività che stiamo facendo.
Ma nel frattempo la lettera potrebbe...
Non è così immediato. Perché il sistema di pianificazione è un sistema organico, no? Detto ci sono mille linee, quindi non è che aggiungi una lettera e togli una lettera o cambi come si, il nome, c'è da capire bene come farlo. È, diciamo, l'obiettivo di quest'anno è questo, cercare di rendere il trasporto pubblico più accessibile, perché in tanti ci dicono sì, ma è sempre stato così, quindi se tu me la cambi non la capisco. Bene, ma è anche vero che se si rimane con questa idea allora non si cambia mai, quindi proprio quella zona lì, quindi la 212, la 214, così, è proprio il nostro caso studio.
Allora, a proposito di autolinee che sto ascoltando, sono stanca di fare segnalazioni, un elenco che non finisce più. Nei giorni scorsi a Pistoia all'uscita delle scuole c'erano centinaia di ragazzi con due bus, un'ora di attesa per fare 15 minuti. Ecco, questo fatto delle segnalazioni, che magari vengono prese in carico e portate ai tavoli tecnici, però rischiano di non dare un feedback immediato all'utente, che poi si esaspera.
Allora, l'anno scorso nel Pistoiese ci sono stati vari problemi, ne dico una così per non nasconderci: la linea 51 che è stata scissa fra 13 e 51, la famosa 51 PQF. Noi sappiamo che ci sono delle criticità, è anche vero che la settimana scorsa era la prima settimana di scuola, so già che ci sono stati degli aumenti di autobus e dei correttivi che saranno in campo in questa settimana. L'anno scorso a novembre-dicembre a Pistoia è stato introdotto il famoso T2, che è la nuova pianificazione dell'est urbano con delle modifiche. ha fatto tante segnalazioni e posso assicurare che le segnalazioni su Pistoia sono tutte segnalazioni che arrivano direttamente a un tavolo. Addirittura c'è stato un focus specifico l'anno scorso, una volta alla settimana, insieme alla regione, dove si affrontava in maniera specifica questa cosa, di questo aspetto di Pistoia. E è normale, io cosa, cioè, te lo dico sinceramente, a noi ci arrivano, so che arrivano ai tavoli, sistemare, raddoppiare, aumentare le corse con l'autobus così non è una cosa che si può fare con un tasto, capito? Non è come una pizza che dici, voglio un'altra pizza, ne ordino un'altra. È una cosa un po' più complessa, però continuate a fare segnalazioni.
Allora, abbiamo ancora 10 minuti e leggeremo altri messaggi, però due cose te le voglio chiedere in termini proprio di prospettiva. La questione, c'è una nuova possibilità di assunzione per quanto riguarda, sì, il personale. Quanto fabbisogno c'è al momento rispetto alle risorse effettive? E invece la modalità del contactless, che voi state fortemente sostenendo, ha ricevuto una risposta positiva da parte degli utenti?
Allora, per quanto riguarda le assunzioni, è normale che esiste il cosiddetto turnover, che è il ricambio, come c'è in tutte le aziende, e quindi è normale che un'azienda strutturata come Autolinee Toscane metta in campo un piano di diciamo costante, no, di reclutamento. Quindi ora partirà tra l'altro un'accademia, è partita la settimana scorsa, è stata aperta insomma la possibilità di iscriversi, anzi dico iscrivetevi sul nostro sito per chi vuole appunto fare l'accademia e prendere la patente e diventare operatore di esercizio, quindi autista. Diciamo che sta funzionando. Rispetto a 2 anni fa, l'accademia, che è stato un caso d'eccellenza a livello nazionale e non solo, ha portato nuovi autisti, ha portato tanti giovani anche a guidare l'autobus, e quindi questa cosa insomma va in quella direzione di svecchiare un po', no? Questa percezione del trasporto pubblico. Svecchiare il trasporto pubblico passa anche attraverso le nuove tecnologie, e devo dire che il contactless è un caso veramente di successo. Non lo dico, cioè, lo dico io perché guardo i numeri. Per darti un esempio, nell'ultima settimana siamo sempre stati oltre i 30.000 tap al giorno.
È entrato in vigore, ricordiamo, da quando? Perché anche lì la gestazione nell'omogenizzazione del servizio è stata lunga.
Come avevo promesso qui dai microfoni di Controradio, è entrato in vigore quest'anno a fine marzo, inizio aprile, dopo 3 mesi di test. E adesso è operativo su tutta la Toscana. Naturalmente ci possono essere anche lì dei momenti in cui uno trova la macchina, che l'obliteratrice, il validatore, insomma, che a volte può essere fuori servizio, ma ne abbiamo 6.500, quindi è normale che ce ne possono essere alcuni che ogni tanto vanno in manutenzione. Sta funzionando molto bene, abbiamo lanciato quel concorso.
Quindi siamo già in corso, 20 sì, settembre, 30 settembre.
Sì, dal 20 settembre al 30 settembre chi fa tappa a bordo con una carta Visa acquista il biglietto, ma il biglietto lo paga Visa. E poi volevo rassicurare gli utenti che il concorso del Super Bowl è vero, perché qualcuno ci scrive dicendo che
è una sola.
Esatto, invece è tutto vero.
C'è anche chi dice, ma cosa c'entra Autolinee con il Super Bowl?
Vabbè, ma questo, ho letto dei commenti, no? Invece di pagare per il Super Bowl, certo, noi non paghiamo niente per il Super Bowl, non utilizziamo nessun fondo di Autolinee Toscane della regione, perché è fatto con un partner che è Visa, quindi
attivato. Esatto. Allora, dunque, abito a Grassina, vorrei tanto usare l'autobus linea 31 o extraurbano per raggiungere Firenze, ma troppo spesso salto una corsa, il ritardo è talmente alto che non posso fare affidamento e andare al lavoro. E intanto, per quanto riguarda la 365, gli orari indicati sul cartello della fermata sono diversi da quelli della app. Come si fa a sapere qual è corretto?
Segniamocele. Se è verde l'app.
Se è verde l'app. Allora, quest'anno sono 2 anni che faccio segnalazioni, non sto scherzando, sempre le solite criticità da 2 anni. Quest'anno non ho fatto abbonamenti annuali, voglio vedere come va. Qui ora un'affermazione generica, mi piacerebbe sapere che tipo di segnalazioni, sfruttando proprio la possibilità di avere Rosa qui con noi. Allora, per Autolinee Toscane, l'anno scorso mio bambino ha avuto una brutta esperienza con i controllori, la multa l'avete cancellata perché è ingiusta, ma la sensazione è che i controllori sono inutilmente cattivi, quella ancora non gli è passata. Avete fatto corsi su come si sta al pubblico a queste persone?
Allora, intanto la multa l'abbiamo, vorrei conoscerla meglio questo caso,
sì,
qui. Però se il bambino è stato in qualche modo traumatizzato, ha avuto una brutta esperienza, anche lì scriveteci. È successo anche che a Lucca 2 anni fa ci sia stato un episodio di non comprensione fra un verificatore e una ragazza giovane. Non dimentichiamoci che i controllori sono delle persone, e ci può essere un momento in cui uno capisce male o reagisce male. Per carità, non dovrebbe mai accadere, ma su oltre 100.000 controlli che si fanno nell'arco di un anno è normale che ci può essere qualche problema. È una questione umana. Se ci sono delle cose che possiamo fare, noi naturalmente facciamo col customer care delle formazioni ai verificatori, che comunque sia, non ci dimentichiamo che sono pubblici ufficiali, quindi devono attenersi a delle regole ferree. Quindi se ci sono dei problemi o se possiamo fare qualcosa per diciamo alleggerire il problema del figlio della signora, che ci scriva.
Allora, noi cerchiamo di sensibilizzare da tempo su questo versante, speriamo davvero che ci arrivino delle segnalazioni di risposta. Ho fatto la segnalazione a Autolinea e ho ricevuto la seguente risposta. Mi piacerebbe insomma raggiungere un
allora io anche
comunque
qui...
in termini di servizio ho riscontrato un cambiamento in positivo.
Allora Chiara, guarda, anche qui noi tutti i ticket, allora, i messaggi che arrivano a voi o anche sui social, per carità, massimo rispetto, ma i ticket che arrivano sulla nostra piattaforma noi abbiamo il dovere di comunicarli alla regione, li mandiamo ogni 3 mesi tutti in un file enorme dove ci sono tutti, cioè nome, cognome, mail, numero di telefono di chi l'ha messo e il ticket e come è stata la risposta, perché va all'osservatorio trasporti della regione toscana. Quindi non è che non possiamo rispondere o non è che noi possiamo anche inventarci delle frottole o rispondere, è normale che uno mi dice l'autobus alla tal ora non è passato, faccio una segnalazione, la risposta non può essere guarda, ok, lo metto, faccio segnalazione agli uffici competenti, ma non è che posso fare
anche momento. Perché non per spezzare una lancia a favore né di Rosa né di Autolinee Toscane, ci mancherebbe. Sono gli ultimi 5 minuti ed effettivamente la disponibilità a venire qui e comunque rispondere in tempo reale o comunque prendere visione di alcune delle molte segnalazioni che ci vengono fatte è un gesto comunque di disponibilità che sul fronte ti va riconosciuto a te e all'azienda, ecco, quantomeno in termini di riscontro e di spazio anche di confronto. Davvero qualche segnalazione e poi concludiamo. Non riuscite a fare in modo che salga solo chi il biglietto lo fa come in tutto il mondo, ad esempio Londra? Perché scegliete i controllori e non sale su? Cioè, naturalmente
è lo stesso discorso per cui vorrei rispondere all'utente: come mai c'è scritto che la porta di salita è quella davanti, quella di discesa è quella in mezzo e tutti salgono un po' dove vogliono? Nel senso, per me sarebbe un sogno, è normale, noi vorremmo andare lì, però è una progressione. Te ne dico un'altra, Chiara, cioè vediamo che c'è il traffico, no? O ci sono gli ingorghi e tutto, e la gente dice io vorrei prendere l'autobus, no? Ma l'autobus, cioè le corse saltate, non arriva, perché si entra in un circolo per cui da qualche parte bisognerà cominciare, perché se io non lascio a casa la macchina perché l'autobus non passa, dico ok, vado a prendere l'autobus e l'autobus non passa perché ci sono tante macchine in giro, capito? E se ci sono tante macchine in giro l'autobus rallenta, quindi capito, da qualche parte bisognerà cominciare. I risultati non si possono vedere dal giorno alla notte, è una questione progressiva.
Allora Riccardo, i vecchi display alle fermate sono grandi, si vedono bene, si leggono da ambo le facce, i nuovi display, quelli bianchi, si leggono male soprattutto di notte sul lato solo.
Allora, sono su un lato solo, di notte quando c'è una previsione sono accesi. Se sono spenti vuol dire che non passa nessun autobus nell'ora successiva, quindi questo è il messaggio.
Con un complimenti Rosa, ci scrive un ascoltatore, a volte sul cellulare non appare immediatamente il riscontro del pagamento effettuato nonostante l'apparato sul bus dia l'ok. Questa è un'informazione importante.
Certo.
Non dipende da voi, immagino.
No, ma è normale, nel senso, quello che fa fede è l'ok che c'è sul validatore, no? Diciamo l'ok col check, lo sfondo verde. Sul cellulare è la banca che dà un messaggio al cellulare. Capito? Quindi è la carta di credito, almeno su questo non c'entriamo noi.
Ultima segnalazione, la leggo veramente in tempo reale. Franco, volevo sapere perché non vedo nello shop di Autolinea la scelta Urbano per Unifi ISEE a 50 euro, è stato inserito correttamente agevolazione studenti ISEE.
Perché si vede che l'università ancora non ha comunicato il codice fiscale del beneficiario e quindi il nostro database va... interroga e dice guarda, il codice fiscale di Tommaso Rosa non corrisponde ai codici fiscali che ci ha mandato.
Quindi in caso diciamo a Franco di chiamare la segreteria dell'università,
esatto,
per accertarsi.
Esatto. E questo... poi di aspettare, perché naturalmente se io mi iscrivo oggi all'università stamattina o domani, date almeno il tempo tecnico del dialogo fra database, dell'inserimento dei dati e tutto, della verifica, Sappiamo che in questi giorni ci sono degli affollamenti in termini di registrazioni, c'è un po' più di coda, ma è normale, Chiara, no? Siamo al ritorno delle scuole.
Allora, Tommaso Rosa, noi ci diamo appuntamento per prossimamente tornerai.
Non di lunedì.
No, non di lunedì, però insomma abbiamo un canale aperto, quindi sicuramente il form su Autolinee, ma anche se scrivete a redazione @controradio al nostro numero WhatsApp, noi poi le raccogliamo e le facciamo presenti, poi ci sono le occasioni come quella di oggi per potervi rispondere o comunque accogliere critiche, segnalazioni e feedback che sono sempre importanti.
Molto.
Grazie a Tommaso Rosa, grazie a Autolinee.
Grazie a tutti.
Colonne d'eco negli occhi qua, dentro le stelle sono certo leggeranno.